grasslands. And so you will go in, it's a gerrymandered, you know that word?
È la prateria, sono le nostre grassland. È quello che chiamiamo un gerrymander. Conosci la parola? È una sorta di collage di terre, appezzamenti collegati e tracciati sulla carta che qui da noi si estende per oltre 40 chilometri. Prateria a perdita d'occhio. In tutto direi che sono circa 250.000 acri e tutto quello che vedi intorno a noi fa parte del Buffalo Gap National Grassland. In tutti gli Stati Uniti abbiamo 11 di questi grassland.
National grasslands. You know, we are not from a wealthy family. We all work here.
Ascoltare il grande racconto della prateria direttamente dalla voce di Dan O'Brien è un privilegio che ripaga il lungo corteggiamento richiesto per ottenere un'intervista. Non che Dan sia una persona difficile o tantomeno altezzosa, ma è un uomo maledettamente occupato. Da un lato è uno dei grandi solitari della letteratura americana, ma è uno scrittore che dedica 12 ore al giorno all'allevamento dei suoi bisonti. Scrittore, falconiere, biologo, allevatore, Dan O'Brien nei suoi libri alterna favole naturalistiche al realismo aspro della vita nei ranch del nord-ovest americano. Dopo avermi offerto una birra, che mi spiega suo figlio gli ha portato dall'Alaska, ci accomodiamo sulla veranda che si apre sul paesaggio maestoso. Dan è appena arrivato dai campi con due giovani assistenti. Ha lavorato per mettere a posto un tratto di recinto danneggiato dagli animali.
La storia di queste grasslands è che in the late
La storia di queste praterie racconta la storia del nord-ovest americano. Negli ultimi anni del XIX secolo fino agli anni venti del Novecento, questa parte d'America è stata al centro di un grande progetto sociale regolato dall'Homestead Act. Si trattava di dare terra e prospettive ai migranti che arrivavano dall'Europa. Era un programma governativo per la creazione di proprietà private, varato una prima volta da Lincoln e poi adattato e sviluppato fino a tutto il 1916, che creava migliaia di proprietà di circa 150 acri ciascuna. Queste terre furono dunque in gran parte colonizzate, arate, seminate, lavorate per mezzo secolo, fino a quando negli anni 30 arrivò la siccità. Si capì allora in maniera drammatica che queste non sono terre adatte alla produzione agricola. Qui i coloni facevano la fame e scappavano. Il governo allora si riprendeva le terre, ma fondamentalmente non sapeva cosa farsene. Una terra che è bellissima, ma da cui non è facile tirar fuori quel che serve per vivere. Non sapendo cosa farne, il governo la passò all'Agenzia Forestale, che per legge si prende cura delle zone coperte da alberi del nostro paese. Una scelta curiosa, visto che qui alberi non ce ne sono proprio. Ma comunque oggi, quando sei all'interno del Buffalo Gap National Grassland, sei su terreno demaniale, formalmente di proprietà dell'Agenzia per le Foreste. Ma qui quello che conta davvero non sono gli alberi, ma è l'erba.
The focus is on the grasses, not on the trees.
Nei suoi libri, e in particolare in Buffalo for the Broken Heart, che da molti è considerato un manifesto ambientale per dare nuovamente un futuro alla grande prateria americana, lei ha descritto in varie occasioni come l'evoluzione del Nord America, e tanto più della grande prateria americana, sia stata segnata dall'introduzione, a partire dal XVIII secolo, dei bovini importati dall'Europa e dalle altre regioni del continente americano. Quando descrive una vacca, suggerisce un meccanismo biologico totalmente diverso da quello dei bisonti.
Not completely, but you, but there are different biological machine, and the difference really is the fact that humans have engineered.
Non sono completamente diversi, ma sicuramente sono macchine biologiche profondamente diverse. Il tutto dipende dal fatto che il bestiame più comune, diciamo genericamente le vacche, è stato ingegnerizzato nel corso dei tempi dall'uomo perché rispondesse alle sue esigenze di breve termine. I bisonti invece sono stati plasmati dall'ambiente e dall'evoluzione in un ambiente selvaggio. Sono meccanismi diversi. La natura segue regole diverse. I bisonti si sono evoluti con lo scopo primario di sopravvivere in un ambiente che può essere ostile, ed è questo che ne fa degli animali superiori. Vede, questa è una terra molto dura. Oggi non sembra, è una bella giornata, il clima è mite, ma qui nel Sud Dakota le estati possono diventare torride, anzi diventano torride. Durante l'inverno fa un freddo cane. La siccità è una minaccia in ogni stagione. Gli animali devono adattarsi a sopravvivere senza aiuto in tutte queste situazioni diverse. Devono saper trovare da soli il cibo da cui dipendono. Penso che prima che gli europei mettessero piede su queste terre si verificassero naturalmente delle fasi di carestia che decimavano le grandi mandrie. E tutto questo solo per le condizioni meteorologiche avverse. Vede, io non penso proprio che la grande prateria sia mai stato quell'idilliaco giardino dell'Eden che ci piace immaginare, magari in qualche bel film. La prateria, per come la conosco io, è un luogo che offre a chi la vive una bellezza rude. Mi viene in mente quello che è accaduto 2 anni fa. Era esattamente il 10 di ottobre di 2 anni fa. Dopo una serie di belle giornate è arrivato improvviso il blizzard. Freddo, vento furioso, neve. Gli allevatori erano impreparati e in pochi giorni ha ucciso 70.000 capi di bovini solamente in questa contea. Uccisi dal freddo, dal vento e dalla neve. Un'ondata di gelo improvviso che ha colpito pesantemente anche tutti i miei vicini. 400 capi persi dal mio vicino dell'est, 600 quello che sta oltre quelle colline, 300 un altro. Montagne di animali uccisi dal freddo. Sì, sì, parliamo di bovini, vitelli e adulti. Ma anche noi qui abbiamo perso qualche capo dei nostri bisonti. Mi creda. Questa può essere una terra molto dura. E dunque i bisonti. I bisonti sono animali speciali. Deve vederli quando con le loro grandi teste scavano nella neve per cercare l'erba nascosta. Una battaglia per l'erba. E il mantello è uno spettacolo. Forse solo il bue muschiato è ancora più coperto e isolato nell'intera famiglia dei bovidi. Li vedi quando picchia il vento o quando la terra brucia. I bisonti non si nascondono al vento, ma lo affrontano. Li vedi sulla cima delle colline che affrontano costantemente gli elementi naturali. Li affrontano di petto. Come naturalista ne sono sempre stato affascinato. E quando li ho visti la prima volta sono rimasto impressionato e mi sono detto: ma come si può essere più adattati di così a questo ambiente?
How can you get better than this?
No matter where I roam, there's always something that reminds me of a home. I don't know why it is, but it's true. The sugar from the sugar beet. I sit on the gravel crossroads and listen to the waves of wheat. She still lives there. Does she think of me? Does she even care?
My name's Lydia Austin. I'm the interpretive park ranger at Custer State Park.
Il mio nome è Lydia Austin e faccio parte della squadra dei ranger qui al Custer State Park. Il nostro parco è in assoluto uno dei più grandi del paese. Copre un'area di 71.000 acri e ospita una fauna che spinge moltissime persone a venire da noi da ogni parte d'America. Bisonti, antilopi, cervi, alci, ma anche qualche grosso predatore come i leoni di montagna e i coyote, ma anche aquile e falchi. Il nostro compito è proprio quello di assicurare che la fauna sia in buona salute. And they all call this place home and we have to manage it so the land is healthy and the wildlife are healthy.
Il parco è stato creato un secolo fa per contenere gli effetti di quella che fu una vera e propria invasione di forza lavoro.
Effettivamente fu creato per proteggere la fauna e la flora di questa regione. La zona delle Black Hills, le colline nere che si stagliano come un'isola coperta di alberi nel mezzo della grande prateria. Un patrimonio e un rifugio biologico per la fauna di questa terra. Sì, effettivamente il parco fu creato con un obiettivo preciso di conservazione in una fase critica.
Il parco nasce anche da uno dei primi tentativi di salvare dallo sterminio quello che restava allora dell'enorme popolazione di bisonti della prateria.
Sono una parte integrante del progetto fin dal primo momento. La loro presenza ha avuto inizio da una mandria di 36 capi e posso dirle che fin dall'inizio sono stati tra le attrazioni principali di questa destinazione. Qui è possibile vederli muoversi liberamente e sono uno spettacolo. Oggi che ne abbiamo circa 1200 esemplari, possiamo dire che continuano a richiamare persone da tutto il mondo che vogliono vedere i grandi bisonti muoversi nel loro habitat. Il nostro lavoro è proprio quello di assicurare che abbiano lo spazio e le condizioni per il loro pascolo. È un equilibrio delicato e complesso tra il numero di capi e la disponibilità di pascoli. Se abbiamo un anno perfetto in termini di precipitazioni e di temperature, possiamo arrivare al massimo a 1500 esemplari. È un numero massimo, non superiamo mai quella soglia e anzi, di solito stiamo sotto. Negli anni scorsi abbiamo avuto delle annate aride, siamo scesi sotto i 1200 capi, poi le cose sono andate meglio ed ecco che il nostro numero è tornato nuovamente a salire.
Ma quali sono gli strumenti che usate per gestire la popolazione dei bisonti?
Il nostro strumento principale è quello dell'asta che facciamo in autunno. Una volta all'anno, in settembre, raccogliamo l'intera mandria. E, mi creda, è un grandissimo evento per noi e per l'intera regione. A quel punto, in due giorni di lavoro intensissimo, pesiamo uno per uno tutti gli animali. I nostri veterinari li controllano, verificano quante femmine sono incinta, assicuriamo le vaccinazioni che servono. È il momento in cui prendiamo le nostre decisioni. Decidiamo quanti piccoli, quante femmine e quanti maschi adulti andranno venduti. A novembre completiamo il lavoro. C'è l'asta dei capi scelti. Alcuni andranno in altri parchi o nei ranch privati, altri al macello e sul mercato della carne per i ristoranti.
Un secolo fa i bisonti erano quasi spariti dalla scena. Un secolo prima erano milioni di capi.
I bisonti di questa zona sono stati più che decimati per la loro carne. Quando la corsa all'oro investì le Black Hills nella seconda metà dell'Ottocento, gli animali divennero la dispensa di un'ondata improvvisa di cercatori d'oro. I bisonti sono grandi e relativamente facili da cacciare, molto più facili di un cervo o di un antilope. Sono stati il primo bersaglio delle necessità alimentari di migliaia di persone ed è per questo che nei primi anni del Novecento, agli albori della prima coscienza ambientale, i bisonti sono stati raccolti e protetti perché il loro numero iniziasse ad aumentare di nuovo.
Dan, ci parli del rapporto tra nativi americani e bisonti, fuori dal mito, come fa sempre lei nei suoi libri.
Let me give you some background. Jill's sister is married to an Indian guy, okay? And their kids are all enrolled in the reservations, okay?
Lascia che le dia un quadro d'insieme. La sorella di mia moglie, Jill, è sposata ad un uomo indiano, regolarmente registrato nella riserva di Pine Ridge. I loro figli sono a loro volta registrati nella riserva e dunque pienamente nativi. Io sono arrivato qui nel Sud Dakota proprio negli anni della cosiddetta seconda rivolta di Wounded Knee. Erano gli anni 70, metà degli anni 70. Era il tempo in cui l'AIM, l'American Indian Association, aveva preso la guida del movimento dei diritti civili degli indiani. Questo per dire che sono vicino da oltre 40 anni alla vita e alle battaglie delle tribù native di questa parte d'America. Fin dall'inizio del nostro rapporto ho capito chiaramente che molti di loro hanno semplicemente una concezione dei bisonti completamente diversa dalla nostra. Non intendo per tutti loro, ma per molti di loro. Vede, la vita nella riserva è molto complicata. Una vita che a volte si riduce a sopravvivenza e disperazione. Vede, quello che io ho cercato di fare in questi anni non è stato quello di affermarmi come produttore di carne. Quella è la parte che ci serve per vivere. Io vorrei dire che vendo protezione ambientale e giustizia sociale. Questo è lo scopo del mio lavoro quotidiano. E per questo noi assumiamo e ci facciamo aiutare per quanto possibile dai nativi della riserva. Alcuni di loro sono molto complicati. Intendo che hanno una vita molto complicata. Prendiamo una situazione reale, quella di oggi. Oggi erano ai pascoli a lavorare sulle recinzioni. Mi stanno aiutando tre ragazzi nativi, vengono dalla riserva di Pine Ridge. Quando dico nativi, intendo registrati e dunque membri ufficiali della tribù Lakota. Crediamo che sia una parte essenziale del nostro lavoro, anche se è complicato. Circola molta droga, alcol, c'è molta violenza. In questi anni due dei nostri braccianti sono morti colpiti dalle armi da fuoco. In entrambi i casi dalla polizia, ed è giusto ricordare. Insomma, noi ci siamo dentro. E se lo siamo è anche perché penso che la parte più tradizionale della comunità indiana considera il bisonte lo stesso modo in cui noi vediamo le cose. E il modo in cui vediamo le cose è che i bisonti sono animali totemici, sono animali per certi versi, sono animali sacri che rappresentano direttamente il divino. Ecco, i ragazzi che erano qui oggi a lavorare con me rivolgono le loro preghiere ai bisonti, come faccio io. Abbiamo molto in comune. Lo dico ribadendo che non sono un nativo, che non amo molti aspetti della loro vita quotidiana che conosco troppo bene per potermi cullare nel mito del buon selvaggio. È una vita dura, troppo piena di povertà e disagio, ma sicuramente pensiamo che quello che possiamo fare per aiutarli va fatto. E in tutto questo il bisonte, il buffalo, come lo chiamiamo da queste parti, ha un ruolo di primaria importanza. Vede, molti nativi credono che sia molto più di un animale. È qualcosa a cui rivolgersi in tempi difficili. E qui, per questa gente, sono quasi sempre tempi difficili.
So we're very, very interested in that, but really not from the outside, more or less from the
Noi siamo insomma molto coinvolti e lo siamo dall'interno. Ne parlavo qualche giorno fa con mio genero che sta facendo alcuni affari con la riserva di Rosebud. Cosa non facile, perché non sono capaci di fare affari. Alla fine comunque trovo un accordo per comprare 40 capi del loro bestiame e ci accordiamo su tutto. Quando ci presentiamo per prendere gli animali, arriviamo e non c'è nessuno. Queste cose accadono spesso, ma diciamo che le abbiamo accettate, fanno parte del pacchetto.
Ma allora, secondo lei, perché non si sono presentati?
A lot of things. Some people would say they're lazy. It's not politically correct to say that, but it's also might be kind of true, you know. I think it's a culture that
per molte ragioni. Alcuni direbbero semplicemente che sono pigri. E questa non è una spiegazione politically correct, ma c'è sicuramente del vero. Ma non è solo questo. È una mentalità profonda che ha segnato in particolare la Lakota di questa parte del mondo. Gli indiani non sono tutti uguali. Qui nel West i nativi non hanno proprio storia di cultura degli affari. Certo, hanno fatto dei piccoli scambi, ma davvero poca cosa rispetto ad altre tribù, come i Cherokee o altre tribù ancora. Non sono cresciuti nel nostro sistema di valori. E tutto questo ha delle implicazioni.
Per raccogliere un altro punto di vista dai protagonisti più attivi dell'allevamento dei bisonti che stanno favorendo con la loro attività economica il ritorno dei pascoli nel nord-ovest, mi sposto di una cinquantina di miglia a sud lungo il fianco orientale delle Black Hills, al Ranch 777, gestito da 15 anni dalla signora Mimi Hillenbrand. Mi aspetta di buon mattino Justin Selk, un suo uomo di fiducia originario dell'est ma ormai radicato nel Dakota. Salgo sul suo pick-up e dopo un chilometro sulla strada bianca, lui svolta nell'erba della prateria, risalendo le colline. Justin guida lentamente e si racconta. È cresciuto nell'Indiana, in una fattoria tra mucche e maiali. Ha studiato per fare il poliziotto, ma quando ha visto i bisonti ha scoperto una vocazione. Ora le vacche, i bovini, le tollera appena. Sono animali stupidi, mi dirà più volte nel corso della giornata trascorsa insieme. Nella sua routine quotidiana di Buffalo Boy non ci sono cavalli, ma quad a quattro ruote motrici adatte al terreno in tutte le condizioni meteo. Invece del lavoro sugli animali che svolgeva alla fattoria di famiglia, Justin, al ranch del 777, dice di aver imparato la filosofia hand-off, che significa fare tutto il possibile perché i bisonti vivano da bisonti.
Abbiamo 1840 individui adulti su una superficie di 29.000 acri, circa 12.000 ettari di pascolo. E non sappiamo esattamente quanti animali giovani, perché facciamo i conti una volta l'anno, in autunno, quando facciamo il round-up. Da quello che vedo, direi che il 90% delle nostre femmine hanno partorito o lo stanno facendo, e quindi possiamo ragionevolmente pensare di avere 700-800 nuovi arrivi in buone condizioni di salute.
Justin spiega che l'intero territorio è diviso in 18 zone di pascolo, perché loro operano spostando le mandrie.
In realtà non è molto complicato. I bisonti non stanno mai fermi e quando lasci una mandria di 2.000 capi per 2 o 3 giorni di fila su uno dei nostri pascoli, saranno proprio loro a voler proseguire verso quello successivo. Bisogna seguirli e assecondare i loro movimenti. Quando è il momento, si apre un cancello e a quel punto sono le femmine che guidano tutto il branco verso l'erba più fresca e abbondante. Li vedi quei fiori gialli? Il fatto che crescano con tanta abbondanza vuol dire che il terreno è ricco d'acqua. Siamo ancora in un periodo di siccità qui nel Sud Dakota e questo per noi è un ottimo segno. È proprio grazie alla presenza dei bisonti, al loro modo di muoversi e di pascolare sul terreno, che siamo in grado di catturare praticamente tutta l'acqua che cade dal cielo. L'acqua non se ne va, non scappa via, grazie ai bisonti, che nonostante l'apparenza creano un terreno irregolare pieno di piccole buche e montagnette di terra, che quando brucano non strappano le radici delle piante e che grazie al loro peso muovono continuamente il suolo rigenerandolo e grazie anche alla nostra gestione olistica del terreno. Gli animali passano da un pascolo all'altro in maniera concentrata, mangiano tutto e rilasciano tutto sul terreno. Così hai concimato il tuo terreno utilizzando la mandria. Ma non è un meccanismo casuale. In questo pascolo dove ci troviamo adesso, i nostri animali resteranno al massimo 7 giorni. Probabilmente un altro allevatore in un contesto simile li lascerà brucare per 2 mesi interi. La terra va gestita continuamente con un modello preciso.
Eccoli là, che meraviglia. Adesso cominciamo a vederli in lontananza.
Da oltre un'ora abbiamo lasciato lo sterrato. Ci muoviamo accanto alla mandria, che procede solenne. Siamo nella prateria che Kevin Costner ha scelto per girare le scene più spettacolari di Balla coi lupi. Uno dei pochissimi luoghi rimasti al mondo dove finzione e realtà coincidono. Scendiamo dalla macchina. Gli animali possenti scorrono ormai a pochi metri da noi. Li osserviamo, loro ci osservano. Le femmine e i loro piccoli vivono in gruppi ben organizzati. I piccoli sono curiosi, le femmine guardinghe. I grandi maschi per la maggior parte del tempo se ne stanno in disparte, ma quando uno si avvicina, ecco che si ferma. Sulla collina intanto un coyote osserva e a caccia dei cani della prateria e sceglie con cura la rotta in questo mare verde. Il grande maschio dal mantello scuro si avvicina, ci permette di guardare nel dettaglio il suo corpo possente. La parte anteriore è ben più sviluppata dei quarti posteriori. La gobba è pronunciata, la testa enorme, tondeggiante, avvolta da una fitta peluria scura che diventa più chiara sulle spalle prima di svanire, lasciando in mostra tutta la muscolatura. Le corna sono relativamente piccole, ricurve verso l'alto. L'altezza algarrese dell'animale è quello di un uomo adulto di grossa taglia. I suoi occhi sono piccoli e scuri, sembrano decisi a leggerti dentro. Io non so se potrei farlo per 4 anni come fa Justin, ma è certo che dopo aver trascorso la mattinata insieme, gli chiedo senza pensarci di poter tornare al tramonto per assistere ancora una volta a questo straordinario spettacolo della natura.